Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti. Naturalmente non soltanto a voi qui presenti, ma anche a quelli che sono collegati e a quelli che ci guarderanno in seguito attraverso internet. Il tema di oggi, ho scelto un tema a noi un po' familiare, ma l'ho scelto anche per quanti possono imbattersi per la prima volta nella nostra opera, in modo da conoscere quali sono le nostre credenze. Il tema di oggi è sette segni profetici del ritorno di Cristo sulla terra. Ci sono sette segni profetici. E noi li possiamo vedere velocemente, in breve, chiedendovi naturalmente di annotare queste scritture in maniera tale che poi possiate studiarle più a fondo nel pieno contesto delle cose. Quante volte noi abbiamo sentito gente che nel nome di Cristo predica la fine del mondo? Tante volte. E che puntualmente osano perfino fissare delle date. Però questa fine del mondo non arriva. E sapete perché non arriva la fine del mondo? Perché Gesù Cristo non l'ha mai predetta la fine del mondo. Gesù Cristo ha invece detto questo in Matteo 24, dal versetto 20 in poi, ha detto: pregate che la vostra fuga non accada d'inverno e né di sabato. E continua poi nel versetto 21, perché allora vi sarà una grande tribolazione, così grande, quale non fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, dice Gesù, nessuna carne sopravviverebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Vedete? A motivo di quei giorni Gesù, a motivo degli eletti, Gesù abbrevierà il numero di quei giorni. Queste parole di Gesù sono di grande speranza, non parlano di fine del mondo, ma parlano di salvezza del mondo. E Gesù ha profetizzato un tempo in cui le nazioni avrebbero, in un giorno proprio tristissimo della storia umana, avrebbero raggiunto la capacità di distruggersi a vicenda in un ultimo conflitto mondiale. Questo sì, l'ha predetto, ma questa volta naturalmente Gesù interverrà, perché questo conflitto mondiale inizierà con delle armi di distruzione di massa, che se fosse portata a termine distruggerebbe il mondo intero, l'umanità intera e molte forme di vita sul pianeta. Questo difatti parla della nostra epoca. Solo in questa nostra epoca noi abbiamo raggiunto questo potere come nazioni di armi di distruzione di massa. E qual è il primo segno in un periodo tale? Stiamo vivendo in questo periodo, ma il primo segno di queste armi di distruzione di massa è collegato alla rinascita dello Stato di Israele. Questo è il primo segno. La rinascita dello Stato di Israele nel 1948 è il mondo contro Gerusalemme. Sino a prima del 1948 il mondo non poteva essere contro Gerusalemme. Non lo era. Ma dal 1948, quando lo Stato di Israele è rinato, dopo ben 2500 anni, il mondo è contro Gerusalemme. Vedremo perché e come. Sappiamo che dopo il famoso regno di Salomone, gli israeliti, trasgredirono il patto fatto al tempo di Mosè, e lo trasgredirono quel patto consapevolmente, violando le leggi di Dio. E Dio cosa fece? Permise che fossero sconfitti militarmente, che fossero deportati in altri territori, praticamente espropriati della terra promessa e dispersi fra le nazioni del mondo. Abbiamo sentito parlare tante volte dell'ebreo errante, non nel senso dell'errore, ma nel senso della diaspora, di popoli ebraici, delle 12 tribù di Israele, dispersi fra le nazioni. Esattamente come Dio aveva ripetutamente preavvertito. Se noi apriamo il Levitico 26, in Levitico 26, versetto 33, Dio aveva detto: vi disperderò fra le nazioni e il vostro paese sarà desolato se voi abbandonerete i miei sabati, i miei comandamenti e le mie leggi. Ora, nonostante questo, Dio ha manifestato la promessa di ricordarsi del patto stretto con i loro antenati e questa promessa l'ha mantenuta. Lui non ha mai permesso la loro estinzione totale. Difatti nel XVIII e XIX secolo Dio cominciò il rimpatrio della terra, nella terra promessa, di alcuni primi esuli giudei sotto il controllo o il protettorato britannico. E inizia così ad adempersi la profezia di Isaia nel capitolo 66, nel versetto 20, dove Dio profetizza: e ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le nazioni come un'offerta all'Eterno, al mio santo monte di Gerusalemme, dice l'Eterno. Questo in Isaia 66:20. Ora, dopo 25 secoli e passa, nel 1948 si realizza il miracolo dei miracoli, la rinascita dello Stato di Israele. Ma è risaputo che le nazioni vicine non l'hanno bene accolto. Israele è stato più volte attaccato militarmente dai paesi vicini, arabi in particolare, ed invano, perché li ha sconfitti tutti. Ma Dio permetterà un'ultima guerra contro Israele. Come scritto in Zaccaria 14:2, dice: io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. E questa profezia è in corso di adempimento. Da allora Israele è stata sotto assedio continuamente, al punto da essere stata costretta ad erigere dei muri che per alcuni sono un'infamia, ma per Israele è una protezione dopo l'Olocausto che ha sofferto. Questa profezia è in corso di adempimento perché quasi il mondo intero, l'ONU, che rappresenta il mondo intero, non vuole la città di Gerusalemme come capitale di Israele. E quindi Israele si sta preparando a fronteggiare un ultimo olocausto. La rinascita di Israele è il primo segno profetico, un evento storico che ci fa capire che il ritorno di Cristo è vicino. Nessuno può negare questo segno profetico. E volete sapere come andrà a finire? Così questo va oltre il segno attuale, perché noi vediamo questa situazione. Ma come andrà a finire? Per i curiosi, la profezia afferma che questa volta la città di Gerusalemme sarà presa, ma poi l'Eterno uscirà e combatterà contro quelle nazioni e li consumerà mentre stanno in piedi. Sono parole forti queste. Questo in Zaccaria 14, nei versetti 2 a 3 e poi nel versetto 12. L'Eterno inizierà a interessarsi degli affari del mondo e li consumerà mentre stanno in piedi. Come li consumerà mentre stanno in piedi lo lascia alla nostra immaginazione. Il secondo segno profetico è l'esistenza di armi di distruzione di massa, come ho iniziato a dire. Gesù però ci dà una grande speranza. Infatti egli ha anche precisato che non permetterà che il genere umano arrivi all'autodistruzione totale. Ha promesso che a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Egli abbrevierà quei giorni quando vedrà che, come descritto in Apocalisse 11:18, Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servitori, i profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra, il pianeta. Gesù Cristo non permetterà la fine del mondo, non la permetterà. Non permetterà quella fine che molti predicano. Egli distruggerà quelli che distruggono la terra e salverà chi? Salverà gli umili, i mansueti, gli assetati di giustizia, i puri di cuore. Davanti a questa prospettiva, i suoi discepoli a un certo punto gli domandarono un segno. Dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù, rispondendo, disse loro, guardate che nessuno vi seduca. Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome. Molti, non pochi, molti. E dicendo che io sono il Cristo, e ciò nonostante ne sedurranno molti. Praticamente Gesù qui, 2000 anni fa, già preannunciava che nel mondo della cristianità sarebbe avvenuta un'apostasia, un allontanamento, una perversione della verità. Quindi questo è il terzo segno che il ritorno di Gesù Cristo è davvero vicino e l'esistenza di una pseudo-cristianità a livello globale. In Matteo 24:24 Gesù l'aveva detto, sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Non è possibile. I veri eletti, i veri fedeli, quelli che studiano la parola di Dio, quelli che l'amano Dio, quelli che pregano Dio ogni giorno, non possono essere indotti a errore. E quindi notate bene che questi grandi falsi profeti e cristi che sorgeranno non sono uomini o donne occulti, non sono persone sconosciute, non sono Carmelo Anastasi, che non è conosciuto da quasi nessuno, o chissà da chi. Gesù non si riferisce a personaggi oscuri o poco conosciuti, o che hanno poca credibilità. Si riferisce a presunti vicari di Cristo, i quali hanno al loro servizio tutti i massi media, e quindi godono di popolarità a livello planetario, e possono così sedurre milioni e milioni di persone, lasciandoli vivere nell'idolatria e nella dissolutezza, perché non indicano la via di Dio o i comandamenti, ma stanno zitti davanti al peccato. Infatti noi oggi stiamo assistendo in televisione, al cinema, nei libri, ovunque, ma anche ancora di più nei modi comportamentali della gente e perfino in tante chiese, stiamo assistendo al tacito e anche al pubblico consenso nei confronti del peccato. Leader religiosi che non pubblicano la legge di Dio, ma si limitano a pubblicare la grazia di Dio, ma nascondono la legge di Dio e si adagiano alle vie peccaminose del mondo per non perdere gli oboli dei corrotti, grandi e piccoli, per non perdere gli oboli dei corrotti. Anzi, per sopravvivere materialmente, stanno adesso facendo di tutto per cancellare totalmente, prima era parziale, adesso è totalmente, cancellare totalmente il vero volto del cristianesimo attraverso il connubio con tutte le altre religioni del mondo, un ecumenismo mondiale. Ecco perché vediamo in televisione, al cinema, personaggi molto popolari, cantanti, attori, in ogni campo e in ogni livello, che portano crocifissi così grossi, ma la loro vita, il loro stile di vita, è totalmente contrario alla via di Dio. La rinascita quindi di una nuova Babilonia di religioni, dove tutte le religioni sono permesse purché accettino le leggi contrarie alle leggi di Dio. Questo è il quarto segno che il ritorno di Cristo è vicino, fratelli. Gesù lo rivela in Apocalisse 17 ancora più ampiamente con dei dettagli, dando altri dettagli. Gesù lo rivela in Apocalisse 17, vi prego di aprire in Apocalisse 17. Vieni, Gesù dice all'Apostolo Giovanni 2000 anni fa, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito e vidi una donna, naturalmente io abbrevio, vidi una donna. Non vide la promessa sposa. Nella Bibbia, nella profezia biblica, per donna si vuole simboleggiare una chiesa o un'altra chiesa, a secondo il comportamento di quella donna o di quella chiesa. Non vide la promessa sposa di Cristo Giovanni, ma vide una falsa donna, una falsa chiesa, e la descrive nel versetto 4. Era vestita di porpora e di scarlatto. Dovete notare attentamente i colori. Sono colori sacerdotali. Sono colori sacerdotali, il viola, il color porpora e viola. Gli stessi colori e quello dello scarlatto è che dal rosso vivo di sangue al, verso l'arancione. Sono colori sacerdotali questi dell'antica religione mitraica dell'impero romano, ereditati dalla Chiesa Cattolica Romana. Era tutta adorno questa donna che Dio gli fa vedere in visione. Tutta d'oro, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro, la presunzione di simboleggiare il Santo Graal, una coppa però piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Cosa sta a indicare questa fornicazione? Perché tutto questo? Perché è sempre stata una chiesa serva dell'impero, una chiesa serva dell'impero, al servizio dell'impero, mantenuta dall'impero, protetta dall'impero, che ha venduto le indulgenze in cambio di soldi e che ancora oggi fa compromessi contro le leggi di Dio, allargando la via per il paradiso e per assicurarsi i benefici immateriali di tutti. Sulla fronte, nel versetto 5, era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. È un mistero per quelli che non vogliono conoscere la verità biblica, e preferiscono restare inebriati col vino della falsa dottrina. Tanti non è che preferiscono, sono talmente ubriachi che non riescono nemmeno a discernerla. Ma non è un mistero per chi studia la verità storica e biblica, per chi prega e chiede e supplica Dio di rivelare loro la verità. Infatti è facile, una volta che si fa questo, identificarla, perché Dio la rivela. Nel versetto 6 dice: e vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando l'Apostolo Giovanni scrive questo, sapeva bene chi è che aveva ucciso Gesù Cristo. Sapeva bene chi aveva martirizzato i seguaci di Gesù. E lo sappiamo anche noi chi l'ha fatto. E quando la vidi, nella visione, mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse, scusa, ma perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che fa porta, che la porta. Perché in realtà erano due simboli. Non è che l'Apostolo Giovanni vedeva la realtà di quello che stava succedendo, che era successo dal tempo di Cristo fino a quando lui era prigioniero nell'isola di Patmo. Vede due simboli, vede una donna vestita di scarlatto. E dice, ma perché ti meravigli? Dovresti, praticamente come se gli dice, dovresti già dedurlo. Ti dico io qual è il mistero della donna e della bestia che la porta, e che ha 7 teste e 10 corna questa bestia. Sulla bestia che porta la donna, sulle spalle, questa bestia che ha teste e 10, lo vedremo più avanti. Ma soffermiamoci sulla donna. Quindi non soltanto la Bibbia, ma anche i libri di storia raccontano che quella donna misteriosa, misteriosa per tutti, è Roma. Quella donna è Roma, il cosiddetto Sacro Romano Impero, nato dall'Impero Romano, ha ottenuto nei secoli il potere di martirizzare e perseguitare tutti coloro che sono rimasti fedeli alla parola di Dio, la Bibbia. Quindi l'Impero Romano iniziò le persecuzioni, ma poi le continuò anche il Sacro Impero Romano. Con il recente crollo dell'Impero Fascista, stiamo vivendo per la prima volta nella storia anni di libertà religiosa, un periodo rarissimo nella storia, specialmente quella italiana. Ma non durerà, fratelli. Babilonia la Grande, il cui epicentro è Roma, sta per riemergere più grande che mai a livello globale, grazie ai potenti che la sostengono a livello globale. In Apocalisse 17, nel versetto 7, dice: «L'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha 7 teste e 10 corna». Notate che questa falsa chiesa è sempre stata portata, mantenuta da una bestia che ha 7 corna. Siede sulla bestia. Cosa sta a simboleggiare? Sta a simboleggiare una futura ed ultima rinascita dell'Impero Romano. Questo è il quinto segno che il ritorno di Cristo è vicino. Difatti la vedremo un tantino più da vicino. Quanti di voi non avete letto il capitolo 7 di Daniele, dove Dio descrive gli imperi dell'uomo come delle bestie che nel corso dei secoli avrebbero conquistato ferocemente e sottomesso altri popoli, a cominciare dal primo impero, quello assiro-babilonese, il secondo impero, quello medo-persiano, il terzo impero, quello greco-macedone, e il quarto è stato l'impero romano, rinato più volte nei secoli mediante il Sacro Romano Impero. Questa è una realtà storica che dimostra che la profezia biblica sia avverata. In Apocalisse 17, nello stesso capitolo in cui eravamo prima, dal versetto 8, Gesù profetizza un'ultima rinascita dell'impero romano. Dice: «La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso». Sono parole che sono rivolte a persone del tempo della fine. Lo dice a Giovanni, ma sono parole queste rivolte a quelli che vivono l'ultima generazione, quella che non passerà prima che tutte queste cose si avvereranno. Dice: «La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà, risalirà dall'abisso, e gli abitanti della terra si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo questa bestia». Dove sta oggi per rinascere l'impero romano? Certamente non in Cina, non in America Latina, non in Africa, che ci piaccia o meno a noi italiani o europei, rinascerà di nuovo in Europa. Quello è il cuore. Un'Europa che, come una bestia, ha sempre portato sulle sue spalle la grande meretrice. La grande meretrice. Qui, nel versetto 9, dice: «Sta la sapienza di Dio». Qui sta la mente che ha la sapienza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. È significativo che il Vaticano siede su 7 colli. E le 10 corna che hai visto sono 10 re, 10 governanti, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Chi sono questi 10 re? Chi sono questi 10 re? Sono dei governanti che si prefiggono di far rinascere l'impero romano, negli ultimi giorni, prima del ritorno di Cristo. Come facciamo a saperlo? In Daniele 2,28 c'è la rivelazione. Daniele 2,28 è scritto che c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. C'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. Ed egli ha fatto conoscere ciò che avverrà negli ultimi giorni. Quindi Dio non ci lascia all'oscuro di quello che doveva accadere negli ultimi giorni, in questi nostri giorni. In tutto il capitolo 2 del libro di Daniele, annotatelo per leggerlo poi interamente, Dio descrive quei 10 re governanti o governanti come 10 dita dei piedi dell'impero, dell'ultima manifestazione dell'impero, che sono in parte di ferro e in parte di argilla. La loro è una unione fragile. In effetti, questa profezia descrive accuratamente l'attuale Unione Europea, che non è realmente unita, perché tra gli stati c'è troppa disparità e nessuno di loro vuole cedere la propria sovranità totalmente. Questo li rende deboli e vulnerabili nella politica e nell'economia internazionali. Questa è la situazione attuale. Questo è un segno attuale, ma se vogliamo andare oltre su quello che la profezia dice per il nostro immediato futuro, dice nel versetto 44, sempre nel capitolo 2 di Daniele, al tempo di questi 10 re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato ad un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni che sono stati prima di lui. E sussisterà, dice, in eterno. Quindi questa è la prova che noi siamo veramente vicini. Questo è un segno che dimostra che il ritorno di Cristo è davvero vicino. Il Dio del cielo frantumerà tutti i regni umani al tempo di questi re. Questo è un inequivocabile segno che il ritorno di Cristo è vicino. Il sesto segno profetico è la globalizzazione dei trasporti e delle comunicazioni. Il sesto segno profetico è la globalizzazione dei trasporti e delle comunicazioni. Difatti, nel capitolo 12 del libro di Daniele, versetto 4, Dio dice al suo santo profeta: ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Sigillalo, cioè il suo significato non lo fare capire agli altri o a tutti, perché molti nel tempo della fine andranno avanti e indietro, viaggeranno avanti e indietro, e la conoscenza aumenterà. Quindi trasporti globali, comunicazioni globali. Questa è una descrizione dei nostri giorni, in cui la gente viaggia da un continente all'altro, viaggia avanti e indietro per andare a lavorare, e le merci sono trasportate velocemente in tutto il mondo. Non è il tempo di 2000 anni fa, quando c'erano i villaggi e in ogni villaggio si poteva trovare tutto. Oggi c'è il trasporto delle merci e delle persone e dei servizi. Ogni giorno milioni di automobili, di tir, autocarri, navi turistiche e mercantili gigantesche, aerei da turismo, aerei da cargo, non sono un segno del tempo della fine? Inoltre viviamo nell'era dei sistemi di comunicazione di massa, comunicazione globale, il telefono, la televisione, cos'altro? I satelliti, internet, il cellulare, hanno trasformato i 5 continenti in un villaggio globale, in cui la conoscenza, l'informazione e la conoscenza è esplosa, è certamente aumentata. E aumenterà ancora di più per quelli che sono però affamati di conoscenza, che sono privi di preconcetti. Ma per quelli che preferiscono non sapere, queste profezie, Dio dice, queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Questo è in Daniele 12, nel versetti da 9 a 10. Quindi l'esistenza della globalizzazione delle comunicazioni di massa sta permettendo l'adempimento del settimo segno profetico. Qual è il settimo segno profetico? Ed è scritto in Matteo 24, versetto 14, una scrittura che noi tutti conosciamo. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Notate bene che questo Evangelo del Regno non è stato ancora predicato e non è nemmeno stato predicato a tutto il mondo. Altro che predicare di porta in porta. Perché molti hanno predicato il Regno di Dio, ma non quello vero. Qual è il vero Vangelo? Qual è il vero Vangelo del Regno? È la buona notizia del regno di Dio che sarà instaurato sulla terra da Gesù personalmente quando egli tornerà con l'immortalità, la potenza di Dio. Due angeli apparvero a Gesù mentre ascendeva al cielo e dissero in Atti 1, versetto 11, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo?» Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Chi predica questo Vangelo? Molti predicano il loro Vangelo con le loro sale da regno pensando che le loro sale da regno sono il Vangelo. Molti pensano che la Chiesa Cattolica Romana è il regno di Dio in terra. Per mille anni lo hanno fatto durante il Medioevo, ammazzando milioni di persone, più di tante guerre. Credete al vero Vangelo voi, quello che abbiamo letto in Atti 1, 11, che Cristo dovrà tornare nella medesima maniera in cui l'abbiamo visto, in cui gli apostoli l'hanno visto salire al cielo? Ma perché Gesù tornerà sulla terra? Qualcuno potrebbe dire. Perché ovviamente il desiderio di andare in cielo è forte. E siamo stati istruiti così, da bambini, che quando si muore si va in cielo. E allora molti dicono, ma perché Gesù tornerà sulla terra? Apriamo in Giovanni, capitolo 3, 13, dalla versione CEI, cattolica. La cito perché vedrete che fra un paio d'anni modificheranno questo versetto. Dice, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 13, perché Gesù tornerà sulla terra? Perché nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figliolo dell'uomo che è disceso dal cielo. Gesù tornerà sulla terra perché lui è l'unico che è nel cielo. Perché lui è nel cielo e nessun altro è mai salito al cielo. Vi era mai stato detto questo? Vi era mai stato detto questo? Che nessuno è mai salito al cielo, eccetto Gesù? Ecco perché Gesù tornerà sulla terra. Cosa farà Gesù quando tornerà sulla terra? Egli risusciterà i suoi santi, che sono morti. Non sono vivi in cielo, sono morti, a cominciare da Maria, Vergine, che noi onoriamo moltissimo, ma che certamente non adoriamo, anche perché sarebbe una perdita di tempo, visto che è ancora morta. In Daniele 12, nel versetto 2, vediamo che Dio rivela che cosa farà Gesù quando tornerà sulla terra. Egli risusciterà i suoi santi. In Daniele 12, versetto 2, dice: molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, saranno risvegliati, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Questo avverrà quando tornerà Gesù, negli ultimi tempi. E quindi, sicuramente tra quelli che dormono nella polvere della terra, ci sono molti santi, anche Maria, Vergine, sicuramente anche gli apostoli, per non andare ai santi dell'Antico Testamento, tipo Abramo, eccetera. E dopo che li risusciterà, che dirà loro? È scritto in Luca 12, nel versetto 32. Gesù dirà loro: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Non temete, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Dirà questo: Dio gli darà il suo regno. E tutto ciò non avverrà nel cielo, ma sulla terra. Perché Gesù torna e li risuscita quelli che dormono nella polvere della terra e gli dà il regno. Finalmente il regno di Dio, il regno che è sempre esistito nei cieli, sarà esteso sul nostro pianeta, sarà assorbito dal nostro pianeta. E chi farà parte del piccolo gregge che riceverà questo regno, che avrà il potere di amministrare il regno di Dio sulla terra? È scritto in Apocalisse 2,26 in modo chiaro. Gesù fa questa promessa: a chi vince e persevera nelle mie opere, non nelle nostre opere umane, ma nelle sue opere sino alla fine, lui dice: darò potere sulle nazioni. Io darò potere sulle nazioni. Quindi non avverrà nel cielo, avverrà sulla terra. Riceveranno il regno, il potere di regnare sulle nazioni. Questo, fratelli e sorelle, è il vero Vangelo del regno di Dio, che noi stiamo da quasi mezzo secolo, forse anche da più di mezzo secolo, iniziato a predicare dopo 19 secoli di oscurantismo, dopo 19 secoli in cui è stata predicata morte e passione di Cristo, ma mai il vero Vangelo, perché le chiese si sono sostituite al regno di Dio e hanno pervertito il messaggio dell'Evangelo. Non sappiamo certamente, non sappiamo quanto vicino tutto questo. Vediamo da una parte quelle che se ne escono con la data della fine del mondo e che la loro fede rimane accesa solo quando si pensano che è vicino, quando invece noi dobbiamo coltivare la nostra crescita spirituale frequentando assiduamente il corpo di Cristo e non essere dei turisti religiosi andando a destra e a sinistra, perché quella si chiama, che come si chiama? Si chiama adulterio spirituale, si chiama fornicazione spirituale. In Atti capitolo 1, versetto 2, Gesù ha detto: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua proprietà autorità. Ripeto, Gesù ha detto: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Quindi non sappiamo quanto tutto ciò è vicino. D'altra parte, vediamo gli schernitori e le grandi masse di popolazioni ormai totalmente scettiche e sorde ad ogni ammonimento profetico da parte della Chiesa di Dio. Qual è l'atteggiamento giusto da tenere? Voglio concludere questo sermone con questa domanda: qual è l'atteggiamento giusto che dobbiamo tenere? Ce lo dice Gesù stesso in Luca capitolo 21, dal versetto 29. Osservate il fico e tutti gli alberi, dice Gesù, quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli, voi stessi riconoscete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, questi sette segni profetici che vi ho elencato, sappiate che il regno di Dio è davvero vicino. Fratelli, vegliamo.